Ciao ragazze, oggi con me ho Francesca, la conoscerete tutti perché in arte si chiama Tegamini, Francesca Crescentini, traduttrice, blogger, Instagrammer, quindi content creator e book blogger soprattutto. Credo che sia una delle book blogger più grandi in Italia. Dico bene, Francesca, ciao intanto, ti do il
Ciao,
benvenuto.
grazie mille dell'ospitalità, sono molto contenta che siamo riuscite a trovarci finalmente per chiacchierare di libri, che penso sia la mia cosa preferita, quindi partiamo già bene, partiamo felici. Allora, sì, io sicuramente sono una delle più longeve perché appartengo un po' a quella prima ondata di persone che scrivevano su un blog. Parallelamente, almeno nel mondo dei libri, c'è stata un'ondata altrettanto veemente di ragazze soprattutto che parlavano di libri su YouTube, e quindi c'è stato questo momento embrionale in cui insomma, abbiamo cominciato a fare questa cosa. Io ho iniziato nel 2010 ormai con un blog che ha una struttura degli intenti che somigliano, insomma, abbastanza a quello che si trova ancora sul mio blog, che continua a resistere, continua a essere alimentato, non dico quotidianamente, però insomma. Ci sono tante cose nuove che cerco sempre di produrre e di far uscire. E niente, c'era questo momento di si raccontano delle cose, ci si riunisce attorno a un tema a proprio agio. Per me è stata anche un po' una forma di deformazione professionale perché io avevo iniziato proprio nel 2010 dopo la specialistica a lavorare in casa editrice, quindi io sono stata qualche anno al marketing in Audi. E mi sono trasferita a Torino, insomma, per lavorare là, ed è stato un momento estremamente importante per me perché anche riuscire a parlare di libri con un occhio da professionista, diciamo, da professionista di una persona del mestiere, è stato sicuramente, penso, un arricchimento anche poi per quello che è venuto fuori. Pian piano poi si sono aggiunti un sacco di altri posti in cui fare degli esperimenti, in cui raccontare delle cose. E quindi eccoci qua adesso con il blog che resiste, ma tante altre cose, c'è Instagram, ci sono altri spazi che si possono creare, quindi sicuramente longeva, diciamo così.
Sì, tra l'altro ho avuto l'abilità di crearti un lavoro grazie ai libri, che questo lo aggiungo per chi non sa di questa industria, è difficilissimo. Io ho delle conoscenti, delle amiche che sono book blogger, ma mi raccontano tutti di quanto sia difficile farlo diventare un lavoro, quindi monetizzare di fatto l'attività legata ai libri. Tu invece sei stata molto abile, probabilmente anche il fatto che tu abbia iniziato prima degli altri, abbia già una biblioteca gigante e sicuramente anche la tua esperienza lavorativa all'Einaudi. Tu cosa hai studiato, Francesca? E
Io ho
all'Einaudi cosa
studiato,
facevi esattamente?
io ero un ufficio marketing, sono entrata con l'intento di dare una mano sul fronte più del marketing, diciamo, quantitativo, quindi la parte che non ha a che fare con la pubblicità, le cose che si vedono nei negozi, la rete vendita e la vendita al pubblico, ma più tutto il lavoro di ufficio che c'è insomma, per gestire una campagna, per lanciarla, ma anche banalmente per capire quali titoli vanno ristampati, per monitorare le vendite e per vedere quello che succede. Io ho fatto economia per l'arte, la cultura e la comunicazione, ho fatto il triennio, poi il nostro biennio era in inglese, io ho preso sempre quel biennio lì, e all'università, sempre del biennio, ho preso un indirizzo più legato all'editoria. C'era la possibilità di modulare gli insegnamenti del biennio e io ho scelto poi di fare la tesi con una prof che è una delle, diciamo, studiose italiane che si è occupata tra le prime di editoria a livello aziendale, diciamo. E quindi io mi sono fatta la mia tesi con la prof Dubini e ho preso questo indirizzo dal biennio. Non ero tanto convinta nel triennio, ma perché nessuno forse ha le idee chiare nel triennio, almeno io no, e da persona poi anche curiosa, se ho la possibilità di esplorare diverse cose, tendo a farlo. Poi mi sono ricompattata su un'antica passione e su un'abitudine quotidiana mia, che era leggere, quindi una gioia mia. E ho provato a vedere cosa sarebbe accaduto cercando di lavorarci. Noi avevamo lì in università da me, io ho fatto la Bocconi, un servizio di placement molto molto buono, E quindi il nostro ufficio, insomma l'ufficio dove sono poi finita, pescava abitualmente dal mio corso di laurea, sapendo che c'era tutto questo lavoro specifico fatto su quello. Poi nel tempo le aziende editoriali, noi si pensa sempre a delle mega strutture tentacolari eccetera eccetera, ma la realtà è che poi soprattutto anche nelle realtà grandi che vengono vendute come grandi, tutti fanno tutto e ci si destreggia in vari modi. Quindi io da questa parte molto molto quantitativa sono passata poi a scrivere contenuto, quindi noi avevamo in gestione il sito, i primi social embrionali, perché il mio collega è stato, penso, è stato il primo editore in Italia ad aprirsi un profilo Twitter, e quindi insomma noi eravamo lì. Io ho scritto poi, oltre ai materiali promozionali per il pubblico, anche quelli poi che andavano alla rete vendita, quindi io mi occupavo dei copertinari, mi occupavo dello stand del salone. Quindi se siete stati al Salone del Libro fra il 2010 e il 2014, avete una sporta delle Einaudi, l'ho fatta io. Se avete visto delle cose sulle pareti dello stand, ce le ho messe io. Insomma, ovviamente ho fatto la formichina, l'ultimo anello della catena, però insomma era uno dei miei molti, molti lavori all'interno di quell'ufficio lì.
Tra l'altro hai fatto il lavoro dei miei sogni, io ho fatto lettere all'università di Torino, e lavorare all'Einaudi era tipo il sogno di tutte le mie amiche e mio. Avevo questo sogno che ci sembrava il sogno proibito, una cosa impossibile, poi infatti io ho fatto tutt'altro, però in fondo le cose che facciamo oggi non sono così lontane, no? Non sono così diverse. E come sei passata da un lavoro d'ufficio, quindi Einaudi, un'azienda prestigiosa, anche la fortuna di fare una cosa per cui hai studiato, che diciamocelo, non è la traiettoria che hanno tanti, soprattutto negli ultimi anni, tanti studenti. Come sei passata poi al tuo lavoro di oggi?
Ma allora, intanto parto anche da un'altra fortuna, che è la fortuna di aver potuto studiare e di avere accesso a quel tipo di formazione lì. Io non nasco ereditiera, ve lo dico, perché la mia mamma insegnava educazione fisica alle magistrali e il mio papà lavorava all'Enel, era insomma un capoturno nella centrale di Piacenza, quindi insomma non è che ci fosse, però insomma loro si sono estremamente spesi per me da questo punto di vista. E io, come un soldatino, ho fatto il mio.
Ma Francesca, sì. Ma ti sentivi una poveraccia alla Bocconi?
Ma certo, cioè, tra l'altro no, il mio. Certo, ma sì, il mio tra l'altro ai tempi era un corso che era partito da pochi anni ed era un corso giudicato piuttosto strano per lo standard, quindi tu avevi gli studenti dei corsi di finanza, di aziendale puro, di diritto, eccetera, che non dico che arrivavano con giacca e cravatta, perché i tempi non erano quelli, però insomma noi eravamo abbastanza buffi, abbastanza bizzarri, e io sicuramente non corrispondevo allo standard della ragazza con le scarpe di Gucci e la cintura abbinata e la Vuitton per andare in università, assolutamente no. Quindi per me è stato bizzarro, ma poi trovandomi in un contesto, comunque era quello della mia classe, che è diventato molto affiatato e ci siamo scoperti anche spiriti affini, e insomma è stato decisamente più semplice. E quindi
non sono tutti di famiglia ricca, super...
Sicuramente non è a buon mercato quel tipo di formazione lì, e questo è indubbio, però c'è un mix più vario del previsto. Poi ti giri e magari hai il principe che beve il caffè, però insomma è un contesto che, almeno per come l'ho vissuto io, che me ne sono sempre abbastanza fregata delle sovrastrutture, che mi prendevo il mio treno da Piacenza, io ho fatto la pendolare per 5 anni di università e per noi di Piacenza è una cosa assolutamente normale. Ma direi miei, ciao, vorrei anche una casettina per poter andare completamente all'università, cioè mi sembrava onestamente una cosa un po' poco gestibile, quindi ho detto, senti, ci prendiamo il nostro treno. C'era un discreto dramma quando c'era l'esame alle, non lo so, alle 9:30 del mattino, e con l'angoscia che non arrivi, io prendevo dei treni a degli orari assurdi, tipo l'esame alle 9, no, metti che fa come l'altro giorno, che ha fatto un'ora di ritardo, no, lo prendo alle 5:15, Quindi c'erano dei momenti di treni presi, momenti assurdi, un sacco di tempo sui binari di Rogoredo ad aspettare che passasse qualcosa, però insomma ce la siamo cavata e penso sia anche stato complessivamente formativo, devo dire, anche quello mi ha fatto bene.
Parliamo di bocconi adesso, perché mio marito c'ha questa fissazione, tra l'altro c'entra anche con la lettura che portiamo oggi in questo podcast, il quaderno proibito, perché anche lì c'è un po' il tema del preparare, formare i figli, avere delle aspettative sui figli. E volevo aggiungere che mio marito è fissato, ma non so perché mio marito è austriaco e la scuola qua a Vienna tra l'altro è ottima e noi stiamo anche investendo tanto per insegnare a nostra figlia l'inglese e con la possibilità di studiare all'estero, ma lui è fissato e dice: ma tanto Emilia andrà alla Bocconi. Questo, cioè, perché da dove ti viene? E poi non è mai stato, lui non ha mai avuto niente a che fare con la Bocconi. Ci sono tante università sia qua che in Germania, parliamo anche dell'Inghilterra. Lui ha fatto un anno in Australia, anche a Sydney, università ottima. Ripeto, anche lui, cioè famiglia operaia, niente di super fancy, ma ha avuto questa opportunità e questa fissazione con la Bocconi che io non comprendo, che tra l'altro però avevo anch'io da ragazzina, perché io andavo alla scuola, all'università statale, non... I miei genitori da immigrati, figurati, manco potevano permettersi di pagare le rate, quindi dovevo avere la media, dovevamo avere l'ISE basso, insomma tutte queste cose. E avevo delle amiche molto benestanti, io mi ricordo che mettevo e dicevo: ma Giulia, ma Eleonora, ma tu perché non vai alla Bocconi, cosa ci fai qui con me? Questa fissazione che sembrava una cosa per me fuori portata, nel senso tu non puoi neanche pensare, no? Ma io le guardavo e dicevo: ma tu c'hai il papà dentista, c'hai la villa a Moncaglieri, ma vai alla Bocconi. Capito?
Questa perché sei qua con noi, mi stai sconvolgendo le mie convinzioni sulle stratificazioni sociali con te.
Esatto.
Esplodono.
Quindi tu manderai i tuoi figlioli alla Bocconi?
Non lo fai.
Stai mettendo i soldi da parte.
Io, secondo me, proprio perché non ho dei genitori che avevano questo background di abbiamo un'attività avviata, il tuo destino è finire nella ditta di famiglia, noi qua, ma facevano dei lavori fondamentalmente normali, insomma non c'era niente di particolarmente esorbitante. Loro avevano sempre molto questa idea che ci fosse un percorso di eccellenza che io dovevo seguire, quindi io sono sempre stata estremamente seguita da quel punto di vista lì. Io sono figlia unica, quindi insomma le risorse, diciamo, che sono confluite su di me, ma su di me ci sono sempre state anche tantissime aspettative. Io dovevo essere la più brava a scuola, dovevo essere la più brava a tennis, dovevo suonare il pianoforte, insomma è divertente perché ti rendi conto di come ci si percepisca la propria posizione e si dica: no, lei deve fare di più, lei deve arrivare più in là, lei deve fare quello scatto che magari noi da soli con le risorse che avevamo a disposizione. Mio papà è del 45, mia mamma è del 48, mio papà è cresciuto, nato e cresciuto nelle case popolari a Piacenza di Sassepolcro, chi è di Piacenza sa bene di cosa sto parlando. Mia nonna è sempre rimasta a vivere là, mia nonna faceva le pulizie, cioè non... E quindi insomma forse c'è anche un senso di magari rivalsa che spostiamo sulle generazioni future, e su di me non è stato facilissimo da gestire, soprattutto negli anni magari dell'adolescenza, dove anche tu fai fatica a inquadrarti e hai al contempo tutte queste grandi aspettative da soddisfare. Io quando ero piccola non l'ho mai vissuta come una faccenda di sostegno, di dai, crediamo in te, sei la nostra perla, ce la farai, sei meravigliosa. Cioè io non venivo incoraggiata, io dovevo fare così, dovevo riuscire. E quindi insomma non è stato semplicissimo gestire questa cosa. È stato molto bello all'università perché lì, nonostante io sia stata molto indirizzata da loro mi hanno scelto il liceo, un liceo sbagliato completamente per me perché ho fatto lo scientifico, ma se devo fare 4 per 6 lo faccio con la calcolatrice adesso. E sono poi stata indirizzata a un corso che era economia aziendale con la gestione delle aziende culturali, diciamo col management delle aziende culturali, ma è stato un compromesso perché io ero là per il management delle aziende culturali, loro erano là per economia aziendale, quindi Francesca fa questo e poi ma sì dai facciamole fare questo corso che è un po' più, secondo loro è un pochino più edulcorato e corrisponde ai suoi interessi, però per lì è stata una negoziazione difficoltosa e quando sono arrivata all'università per me è stato bellissimo, mi sono riappacificata con delle cose che trovavo difficili prima, ma perché mi sembrava di aver scelto di più, mi sembrava di aver trovato finalmente delle cose che in tutto il mole, la mole delle materie che bisognava fare, ogni tanto c'era qualcosa che mi somigliava molto, si parlava di teatri, si parlava di musei, poi magari ne parli a livello di gestione aziendale, anche di management, di marketing, eccetera, però mi somigliavano di più quelle cose lì rispetto a bene, facciamo la verifica sugli integrali. Quindi, insomma, per me quello è stato un punto di svolta molto, molto significativo. E ho un bel ricordo dell'università. Si lavorava molto, si faceva un sacco di roba ed era molto impegnativo, però, insomma, non ho un ricordo orrendo e traumatico, anzi, molto di più del liceo, devo dire.
Bellissimo. Hai fatto anche delle esperienze all'estero?
Allora sì, perché noi avevamo al triennio, mi sembra, io ho fatto un mese estivo a fare un corso alla New York University perché c'era questo programma che si chiamava Campus Abroad, penso che ci sia ancora, in cui si andava a fare un esame là, si sceglieva tra insegnamenti che potevano essere buoni per il tuo piano di studio e si faceva questo mese, insomma, in campus. Da un'altra parte c'erano moltissime alternative possibili e io avevo fatto questo mese a New York e poi sono tornata perché ho fatto lo stage curricolare, il primo dei miei stage curricolari, perché poi quello che si è trasformato nel vero stage curricolare che ho bollinato, ho detto bene, questo sarà la mia materia anche per fare la tesi, è stato quello all'Einaudi, ma io sono tornata a New York, ho fatto 3 mesi in un'agenzia di pubbliche relazioni lì, che era pescavano anche loro dal nostro corso e usavano tanti studenti e studentesse italiane perché avevano tanti clienti italiani e quindi facevano da ponte dai clienti italiani al mercato statunitense e quindi insomma cercavano gente che parlasse anche molto bene l'italiano. E allora mi sono fatta i miei tre mesi lì. E poi sono tornata a casa, ho fatto i colloqui per lo stage in Audi e poi sono finita là praticamente subito, quindi ho scritto la tesi mentre facevo lo stage, mentre lavoravo in casa editrice, rilassantissimo, una cosa proprio comoda, serena, un'ansia complessiva altissima, vabbè.
E quindi, su cosa hai fatto la tesi?
Io l'ho fatta sul mercato del libro usato e sull'innesto di questo mercato, che è un mercato secondario che di solito viene gestito con la libreria dell'usato, la bancarella, eccetera, eccetera. Ho detto cosa succede quando questo tipo di mercato incontra le possibilità che ci sono adesso online. E quindi ho studiato un po' come si stava evolvendo questa cosa all'interno di sia posti dove c'erano community di lettori, le prime community di lettori che potevano essere a Nobi, eccetera, che è stato un Goodreads ante litteram e che c'è ancora, anche se insomma con alterne fortune, e anche proprio poi con circuiti e lavoro di vendita diretta poi delle librerie online. E qui ho detto, vediamo che cosa succede quando prendi una cosa che gestisce degli oggetti vecchi che sono passati di mano e la mettiamo in un posto dove c'è disintermediazione potenzialmente assoluta e al contempo c'è bisogno di aggregare perché altrimenti il mercato è estremamente parcellizzato e nessuno trova niente alla fine. Quindi ho intervistato un sacco di librai, di librerie dell'usato, ho parlato con dei lettori, ho parlato insomma con un sacco di gente ed è venuta fuori una tesi abbastanza matta che però ha funzionato. Quindi eccoci qua.
Un altro argomento sempre all'avanguardia, no? Sei sempre riuscita ad essere uno step, un passo avanti dal mio punto di vista al mercato, alla situazione attuale, come se avessi uno sguardo un po' più largo degli altri. Non so se è una mia impressione, magari è una tua impressione, ma sei troppo modesta per dirlo, ma lo dico io.
Ma infatti magari con tutta questa lungimiranza.
Una domanda trabocchetto, nel tuo corso di studi sei la persona più conosciuta, famosa, diciamo?
Nel mio corso di studi? Ma sai che, allora, se la vuoi misurare su quanta gente hanno i miei ex compagni su Instagram, è probabile di sì. Però vabbè, che ridere.
Vabbè, diciamo conta che, anche quello.
È una cosa, allora, quella è un'altra cosa bizzarra, perché a me sembra che tantissime cose, dove tu vedi della lungimiranza, io in realtà vedo degli incroci accidentali di cose che poi hanno funzionato, ma che non sono partiti con un tipo di consapevolezza strumentale. Adesso cerco di spiegarla. Io appartengo a quella generazione di gente che faceva contenuti online quando non esisteva la possibilità di monetizzarli, cioè non c'era nessuno che si metteva là e diceva: ah, adesso io mi scrivo il mio blog, bella contenta, perché poi ci sarà l'azienda che mi chiama, mi fa lavorare, mi dà. Cioè, questa cosa non esisteva in nessun modo. Quindi per anni e anni noi abbiamo alimentato dei posti perché lo trovavamo necessario a livello creativo, a livello personale, a me piaceva scrivere, ho sempre scritto e l'ho sempre anche trovato un modo per sedermi a riflettere e per risolvere magari delle questioni che non riuscivo a spiegarmi in una maniera immediata. Il fatto di scrivere mi aiutava a processare e quindi ci siamo sempre tutti messi là a fare questa cosa. È successo molto dopo che entrasse quella logica lì di potrebbe diventare un asset economico, potrebbe diventare un talento, tra virgolette, o un tesoretto di attenzione guadagnata che io posso spendere. E questo, oltre ad aver lavorato nel mondo reale, lo dico con gioia, perché ho fatto i miei anni in Audi, poi ho fatto agenzia digital, insomma mi sono fatta un discreto periodo di lavori normalissimi, mi ha fatto un gran bene l'incrocio di queste due cose, perché mi sembra di conservare comunque il ricordo di com'è là fuori un ufficio e di come funzionano quelle cose lì, e anche di avere l'idea che non è dovuto a niente, cioè io ho l'idea che devo fare dei contenuti, devo fare delle cose, devo produrre io, devo mettere là fuori qualcosa che può essere utile, interessante, può intrattenere chi ha la pazienza di fermarsi a guardare. Ma io ho ancora una fortissima componente di io faccio delle cose perché mi appartiene quella modalità di condivisione, e perché scrivere o gestire i miei ricordi cercando di magari mettere la foto su Instagram e scrivendoci sotto una cosa che ho capito da quel momento lì, che magari si vede visivamente, ma per me ha un significato che va anche sotto, per me insomma quello resta, e tutto quello che c'è oltre, tutto quello che si fa per lavoro, a parte i grandi dilemmi su che cosa si sceglie, che cosa non si sceglie di fare, quello è una cosa che succede dopo, che succede in più, ma non l'ho mai percepita come una cosa automatica o come una cosa da far succedere, semplicemente perché non c'era quest'idea, cioè è stata una cosa che è apparsa gradualmente con l'evoluzione dei nostri spazi digital, ed è apparsa gradualmente anche per chi ci stava dentro. Quindi tutti quanti noi abbiamo, non so, ci siamo adattati, ma più che altro, almeno per me, per grande curiosità, e quello che è successo con Snapchat, quello che è successo ogni volta che appare un nuovo posto dove poter raccontare delle cose, al di là di quello che si è individualmente, perché io non ho mai pensato di essere io il contenuto, che quello che faccio io nella vita possa rappresentare. Il fatto che io esisto non è un contenuto, è un contenuto quello che scrivo, un contenuto quello che leggo, un contenuto quello che restituisco. Ma sono contenuti anche le cose divertenti che cerco di far venire fuori dalle esperienze personali, ma c'è una fase di rielaborazione per renderle, secondo me, per aggiungere valore, rispetto al mero fatto che esisto, che non penso che sia così rilevante, tutto sommato.
Sì, tra l'altro, mentre parlavi mi è venuto in mente un'altra cosa. Vedo tanti creator che inizia a produrre contenuti, ha iniziato da poco, quasi delle aspettative veramente esagerate, quasi la piattaforma mi deve degli occhi interessati, chi mi segue mi deve la sua attenzione, mi deve il suo tempo, ed è un atteggiamento secondo me fallimentare, perché nessuno ti deve niente, né Instagram ti deve qualcosa, YouTube non ti deve qualcosa, io pubblico questo podcast, pubblico i miei contenuti, tu immagino anche i tuoi post sui libri nel tuo blog, con la speranza che possano incontrare i gusti di qualcuno, l'interesse di qualcuno, ma nessuno ti deve l'attenzione, no? E c'è questa, vedo, e sinceramente mi irrita molto questa aspettativa, ah ma no, io ho fatto una cosa che secondo me è bella, allora il mondo deve fermarsi e guardare, tutti devono fermarsi a guardare quella cosa. Non so se hai capito quello che intendo.
Io ho capito, e secondo me è un prodotto di un contesto di partenza diverso, perché un conto è partire da un contesto dove si scrive, si fanno cose, si producono cose, senza neanche avere questa idea di arrivo o di traguardo lavorativo, e un conto è iniziare adesso, dove noi siamo in un tipo di economia diverso, cioè si è creato un intero settore produttivo nuovo, diciamo, un intero posto nuovo dove la pubblicità e le attività promozionali possono atterrare, possono svilupparsi, e soprattutto siamo anche bombardati dai risultati stellari, eccellenti e lussuosi di questo tipo di attività. Quindi è chiaro che se prima avevi degli esempi di successo che erano figli di un determinato contesto, adesso hai in mano un contesto dove tu puoi materialmente inserirti. Buongiorno, oggi decido di iniziare a fare delle cose su Instagram, e sempre in quel contesto lì tu vedi che è possibile sia lavorare ma anche farti pagare un sacco di soldi. E quindi questa cosa, secondo me, cambia totalmente le condizioni di partenza, ed è chiaro che poi produca anche un tipo di aspettativa che è differente, che molto spesso crea dei paradossi anche di quel tipo lì, che poi non so neanche quanto siano paradossali, perché è anche legittimo dire, ah guarda, siamo qui, è un mestiere possibile, è un mestiere che esiste, che viene fatto, che molto spesso viene fatto in maniera anche piuttosto redditizia, perché io no, dato che anch'io ho in mano il medesimo strumento. Quindi sai, secondo me è anche proprio un fatto di dove siamo arrivati a livello cronologico e che cosa succede in quello specifico momento cronologico. Quindi non me ne stupisco, diciamo. Io sono convinta che a me abbia fatto benissimo vivere la transizione e essere di quella generazione tanto vituperata, di mezzo, tanto anche piagnona, ogni tanto ci piangiamo molto addosso, però insomma io vengo da un momento in cui andavo per strada e non avevo Google Maps, in cui non mi mandavo i WhatsApp ma mi mandavo i messaggini, in cui mi telefonavano, in cui non avevo il telefono che faceva le foto, insomma...
Siamo coetanee, Francesca! Siamo
però è vero, cioè noi abbiamo quella roba lì, e poi abbiamo visto questa possibilità, cioè questi strumenti che appaiono, si aggiungono e ci rendono possibili delle cose, sia a livello operativo che creativo, volendo, perché sono tutti strumenti che io poi mi sono accorta che mi hanno permesso di fare un determinato tipo di racconto e su determinati tipi di formati che non sarebbero stati possibili prima. E quindi insomma è stata una transizione utile, perché non lo so, a me ha dato tanti punti di riferimento e anche tanti punti di contatto con un contesto precedente da cui decidi di staccarti, ma conoscendo come funziona e avendo maturato un certo tipo di professionalità, di gestione del lavoro, di valori magari anche lavorativi. Io poi vabbè, io faccio il possibile per rendere quello che combino online il più dignitoso il più dignitoso e decoroso possibile, spero di riuscirci sempre, però a me ha fatto molto bene questo lungo percorso iniziale in un contesto che era completamente diverso, e quindi insomma ognuno secondo me poi fa con il tempo che ha e con le ambizioni che ha. Io non avevo ambizioni all'inizio, volevo solo scrivere delle cose contenta su un blog e trovare delle altre persone con cui parlare di libri, perché nella mia cerchia di amici non avevo tanta gente con cui chiacchierare, quindi insomma quello è stato il mio primo impulso, devo dire. Poi siamo qua.
E come è passato ad essere un lavoro e come poi hai lasciato il tuo lavoro in ufficio per fare questo in maniera più full time?
Ma allora, io ho avuto una fase anche lì di, diciamo, doppi lavori qua e là, perché io ho iniziato poi a tradurre prima ho letto, facevo la lettrice per una mia collega di Einaudi che aveva cambiato casa editrice. Io e lei avevamo lavorato insieme già tranquillamente, lei mi aveva chiesto: guarda, io adesso sono in questo posto nuovo, devo fare la narrativa straniera, ho bisogno di qualcuno che mi, insomma, mi sto facendo il mio parco di lettori e di lettrici, quelli che valutano i manoscritti, insomma la roba che arriva dall'estero, danno qualche parere. Mi va: se ti va, guarda, non è pagato particolarmente bene, però insomma se ti va di tappare dei buchi mentre sei sui treni è una cosa che possiamo fare. E quindi io ho letto per lei per diverso tempo, ho letto poi anche per la sua direttrice editoriale, insomma io mi sono fatta un paio d'anni di lettura manoscritti. Poi lei a un certo punto è rimasta a piedi con un traduttore e mi ha chiesto di fare una prova per vedere se riuscivamo a tappare quel buco lì, perché è in un'emergenza. E io ho fatto questa prova, è andata bene, e poi io ho iniziato così, pian pianino, a fare le traduzioni. Ed è una cosa che io facevo nella sera o nei weekend. Ti dico anche per arrotondare, perché insomma non è che l'editoria è un settore particolarmente ricco, anche se ti assumono in una grande casa, cioè insomma non è che ci fosse tutto sto
benessere. Ma la traduzione pagava bene?
La traduzione paga altrettanto male. Ma è una cosa, io sì, vedi, vai a fare la Bocconi, perché vai a fare la Bocconi? Per andare nell'alta finanza, dove ci sono moltissimi paper dollari, invece no, la Francesca
oppure va. Oppure per sposare l'uomo giusto, adesso ho detto proprio una cosa brutta, anni 50, ragazzi, avete il permesso di defollowarmi ovunque, però... La vita è così, ogni tanto bisogna essere calcolatori.
Per trovare un buon partito, anche lì io malissimo, vabbè, insomma. E quindi niente, io ho iniziato a fare queste traduzioni, queste letture per arrotondare. Poi, visto che abitavo a Milano da un paio d'anni, facevo avanti e indietro con Torino, perché insomma mio marito, quello che adesso è mio marito, era qua, io poi mi sono trasferita anche a livello lavorativo. E vedendo che iniziava a esistere questo settore magico del digital marketing, eccetera, eccetera, venendo io già dal marketing, ho provato a fare degli esperimenti e sono andata a fare un paio d'anni in un'agenzia digital. E quindi, insomma, io ho lavorato poi anche lì facendo la copy, stando dalla parte agenzia invece che dalla parte cliente. E insomma lì anche quello è stato estremamente, estremamente formativo, perché adesso io mi gestisco da sola, mi gestivo sempre da sola e continuo a fare così, perché sono in grado di capire insomma un brief banalmente, oltre poi a fare i contenuti, però riesco a occuparmi anche di quella parte lì. Io parallelamente, sia a tutti i lavori vari, alla traduzione lì eccetera, poi ho sempre portato avanti le cose che facevo sui miei canali. E quindi mi sono man mano accorta che iniziavano a esserci delle opportunità di lavoro, cominciavano i brand a scriverti la mail: ciao Francesca, vorremmo, eccetera. E quindi facendo pochissime cose qua e là, pian pianino, anche perché lavorando in agenzia io dovevo andare dal mio capo e dirgli: guarda, mi hanno chiesto di fare questa cosa privatamente, cioè sui miei canali, però noi avevamo come regola che non si poteva lavorare su concorrenti dei clienti dell'agenzia, quindi insomma io dovevo sempre chiedere l'autorizzazione per fare qualsiasi cosa a livello mio. E niente, poi sono rimasta incinta e è arrivato Cesare, e non sono mai rientrata dalla maternità, perché facendo due conti tra le traduzioni e quello che speravo potesse succedere sul fronte dei social, ho detto: vediamo, possiamo provare a stare in piedi. Anche lì, prendendo uno stipendio misero, io ho percepito il bonus Renzi per diversi anni, sopra praticamente un ordine di grandezza, prendendo uno stipendio comunque misero, a me sembrava che con quelle cose un po' qua, un po' là, che riuscivo a mettere insieme pian pianino, si stesse in piedi, si stava in piedi, si riusciva a stare in piedi come si stava in piedi prima. E quindi ho detto proviamo a fare questo esperimento, e anche perché ero completamente bollita, l'agenzia insomma è un'esperienza intensa, diciamo che intensa, però ero veramente stravolta e era necessario cambiare qualcosa, e in un momento dove comunque hai un bambino piccolo, è nato e hai già tutta quella roba lì da gestire, ti rendi anche conto che non sei in un contesto che ti permetterebbe di farlo in una maniera, non so, non dico neanche agevole, umana, gestire. E quindi ho detto, sai che c'è, io non, già da essere umano nulliparo assolutamente era dura, era molto molto complicato, con un bambino non era una vita che volevo fare, e quindi ho detto sì, io ho imparato quello che volevo imparare, grazie mille, però proviamo a fare un'altra cosa. E quindi io da lì ho iniziato e mi sono dedicata poi a tempo pieno a tradurre e a fare, insomma, a curare la mia presenza digital, e quindi anche lì siamo qua.
Ma quanto è lo stipendio nell'editoria? Uno stipendio medio?
Dipende da tantissime cose. Ti dico, io là ci ho lavorato nel 2010, ho fatto 2010-2014, quindi è tanto tempo fa. Però insomma, io se dovessi pensare a come sono adesso gli affitti, eccetera, con lo stipendio che prendevo io ci pagavo l'affitto e mi avanzavano, non so, 300 euro. Poco, poi dipende tantissimo, perché chiaramente ci sono posizioni magari più blasonate, ci sono posizioni meno entry level, perché io ho avuto paradossalmente la fortuna di essere assunta dopo lo stage e di essere assunta a tempo indeterminato, che in quel momento storico lì anche non era una roba scontatissima. Però è anche vero che tante volte hai uno scatto a livello retributivo anche quando ti sposti da un posto all'altro, e quindi una volta che tu sei instradata su un determinato ordine di grandezza, che la studentessa che arriva dallo stage non è proprio lussuoso, è molto molto complicato poi staccarsi da quella cosa lì. Idem per le agenzie, che guarda caso sono tutti settori che sono popolatissimi da giovani o da figure che sono piuttosto junior, e che si ha l'idea che vadano ricambiate molto frequentemente, perché la gente scoppia o va in burnout o banalmente si rende conto che in quell'agenzia lì gli sono toccati dei clienti che non sono particolarmente interessanti, quindi ciao, voglio cambiare. Ma il cambiare così frequentemente succede anche perché è l'unico modo o quasi di negoziare e rinegoziare in una maniera che potrebbe diventare vera un altro livello di stipendio. Sono entrambi settori molto ambiti, perché il lavoro creativo, i libri, la pubblicità, le cose, ma in realtà grandi pezzi al culo, posso dire, grandi pezzi al culo. E se pensavo quanto costavo io al cliente in agenzia, perché io poi vedevo insomma le proposte che arrivavano, insomma avevo visibilità anche su quella roba lì, io vedevo quanto costava il cliente e mi sentivo male, o volevo bruciare tutto a seconda del momento della giornata. È tremendo, una cosa tremenda.
Sì, tra l'altro io ho fatto l'unica proposta lavorativa che ho avuto a Torino, ho fatto un colloquio e mi ricordo che mi hanno un'agenzia PR, io dovevo scrivere la tesi e non avevo il tempo, quindi sono già andata al colloquio con l'idea che non avrei accettato, però volevo vedere cosa mi dicono.
Funzionava, è giusto, certo.
E ho fatto la prova, a loro sono piaciuta tantissimo, infatti hanno iniziato a corteggiarmi, a dirmi no, sei l'unica che abbiamo scelto, mi hanno invitato 3 volte, io andavo, no? Ok, vado. E ogni volta invece di spiegarmi un po' il lavoro, magari anche edulcorarlo un po', guarda, facciamo questo, facciamo quello, mi pitturavano, mi disegnavano questo quadro veramente miserabile di questo lavoro, no? Agenzia PR, non pensare che vai agli eventi come il diavolo veste Prada, non pensare, starei 10 ore alla tua scrivania a scrivere, a chiamare, a scrivere ai giornalisti, cioè tutto così. Io ho detto, ma ragazzi, ma mi volete convincere difficile ad accettare questo lavoro, o volete che scappi tipo a gambe levate? Cosa che
forse ti hanno dipinto una cosa che alla fine era onesto, da quel punto di vista era onesto.
Io e tra l'altro mi offrivano pochi, cioè meno soldi di quelli che guadagnavano i miei genitori in fabbrica. Io lo notai già ai tempi, capisci? Ho detto, boh, ma sono laureata, parlo 6 lingue, sono in gamba, ho studiato all'estero in Inghilterra e questi, cioè all'inizio era uno stage pagato tipo 500 euro, 400 euro, ma poi anche lo stipendio che mi promettevano dovesse andare tutto bene era molto meno di quello che i miei genitori percepivano in fabbrica.
Sì, sì.
Io ho detto, raga.
Sì, sì. È stato tutto vano, è stato tutto vano. Quindi... sì. Sì, è vero, è vero. E adesso non so bene come sia l'andazzo a livello economico, perché insomma lì non ho più tanto il polso della situazione, però a me sembrava veramente una cosa completamente folle, ma soprattutto mai commisurata poi allo sforzo e a quanto era invasivo il lavoro. Qui sto parlando dell'agenzia, perché io in casa editrice ho davvero avuto un'esperienza meravigliosa e anche un'esperienza di grande rispetto dei confini. Forse un po' perché avevi il tuo bel computer fisso, avevi il tuo telefono, che era il tuo telefono personale, fuori dalle ore di lavoro, in quei momenti lì era rarissimo che ci fosse una particolare emergenza. Se facevi gli straordinari eri felice perché facevi lo straordinario per andare a sentire l'autore al circolo dei lettori, perché potevi andare, e insomma quello è stato, per me è stato davvero un bel momento. L'agenzia già si inserisce in quel tipo di lavoro dove sei, fai social e quindi ci devi sempre essere disponibile, presente, e, insomma io facevo poi, facendo la copy e gestendo i contenuti, quindi io facevo una parte di creazione di contenuti, quindi mi inventavo le cose, le scrivevo e poi facevo community. Quindi ti trovavi che è il weekend e il cliente si è svegliato male, ha visto un commento che non gli piace e quindi tu devi stare lì a fare community management anche in un tempo che è tempo libero e che non viene retribuito. Tecnicamente dovrebbe esserlo, perché se sto lavorando e sono qua che presidio la diamine di pagina Facebook del cliente, sto lavorando, quindi insomma, non è la mia. Sui miei canali posso decidere io quanto esserci, come fare, però se sono cose di lavoro dovrebbe stabilirsi un confine. Io mi ricordo che avevo anche delle colleghe che seguivano dei programmi televisivi, quindi facevano tutta la parte di live dei programmi televisivi, che erano tutti la sera, molti erano la sera, e se tu hai la diretta la sera, loro si facevano una volta alla settimana dalle 8 fino alle 2 di notte a lavorare con cose che poi verranno recuperate queste ore, chissà. E c'è sempre questo... fa parte... ma sì, dai, magari vieni 2 ore dopo domani mattina, cioè così, che a me sembra una roba completamente folle. Però sì, facciamo tutti la fila per questa cosa.
Sì, veramente curiosa questa cosa. E tra l'altro volevo farti i complimenti, non i complimenti, ma diciamo che una vera femminista, tra virgolette, ti avrebbe detto brava Francesca, perché hai parlato, hai citato la tua maternità al minuto tipo 37. Perché di solito quando parlano due donne madri di lavoro, la cosa della maternità, quanti figli hai, viene fuori tipo nei primi 5 minuti. No, invece 37 minuti.
Perfetto. No, quindi sì, voglio un doppio gagliardetto, perché avendone due non ho...
Brava.
Guarda, ti faccio vedere le foto.
E adesso raccontami come riesci, quindi hai avuto il tuo primo nel 2016, 2017?
Sì, 2016
anch'io, novembre 2016. Hai iniziato questo percorso lavorativo, hai iniziato a investire, immagino la prima maternità poi è molto, molto impegnativa, quindi con il piede sinistro facevi i social e il resto del tempo era dedicato al bambino. Come sei riuscita a mantenere e far crescere le due cose? Tra l'altro non è una domanda trabocchetto, perché secondo me è più facile far crescere un lavoro come il nostro insieme alla maternità, che è un lavoro da ufficio. So che ti ha spinto la maternità al tuo lavoro di adesso, ma come ti sei organizzata? Come ti organizzi tuttora che è un secondo?
Male, faticosamente. No, allora, con il primo è arrivato Cesare in un momento in cui stavano succedendo anche delle cose interessanti a livello di piattaforme disponibili, eccetera, eccetera. Io sono stata una delle prime mie amiche o mie conoscenti ad avere un bambino. C'era un'altra mia amica che aveva un bimbo che è nato ad aprile, Cesare è nato a fine settembre, quindi lei insomma era l'unica altra persona che avesse un bimbo. Lei aveva un lavoro in ufficio dove poi è tornata, insomma, quando la maternità è finita, quindi io mi sono ritrovata completamente da sola, perché chiaramente le mie amiche avevano tutto un lavoro d'ufficio e quindi durante il giorno non ero quella situazione in cui sento la mia amica di Corso Vercelli che mi dice: sì, guarda, allora devo portare giù i cani, facciamo due passi insieme, prendiamo un caffettino. Cioè, quella roba, cioè, non si configurava nel mio giro di amicizie. Quindi io sono rimasta completamente da sola a casa con il bimbo e quel momento lì l'universo ha scoperto Snapchat che è arrivato anche in Italia e quindi io, per farmi anche compagnia da sola, ce lo dico proprio sinceramente, potrebbe sembrare una cosa patetica, ma in realtà per me è stata una grande ancora di contatto con degli altri esseri umani e con la realtà. Io ho iniziato a raccontare delle cose su Snapchat, parlavo di libri, così come lo facevo sul blog, quindi con quell'idea lì di offrire un punto di vista un po' sghembo, che poi è il mio, di insomma raccontare delle scoperte, trasmettere delle curiosità. Insomma, io mi sono messa a chiacchierare su Snapchat di quello che succedeva, di quello che leggevo, eccetera, eccetera. E lì si era creata una community estremamente cazzona, possiamo dirlo, di gente che stava facendo altrettanti esperimenti in maniera molto ludica, molto anche senza secondi fini, perché tra l'altro è un contesto mega opaco in cui non c'era neanche il numero di follower, non c'era il numero di like, insomma, boh, si chiacchierava tra di noi, ci si scriveva delle cose ed è diventato un posto vero poi, che si è pian piano, insomma, si è affiancato a quello che già facevo e che già c'era. Io le mie community, che adesso cubano apparentemente tanto, anche se, vabbè, se ci confrontiamo con grandi mostri sacri del settore, sono comunque un microbo io, però pian piano...
Aspetta, chi è che è il mostro sacro del settore?
Sono un sacco di persone che hanno un sacco, c'è un sacco di gente che ha 1 milione di follower, 2 milioni di follower, 20 milioni di follower, insomma, sì. È un altro tipo di catena alimentare totalmente, però sono community che le mie, che sono cresciute molto molto gradualmente. E quindi ci sono delle persone che mi seguono ancora e che leggevano il blog quando c'era solo quello, ci sono persone che sono arrivate con Twitter, altre che si sono aggregate con Snapchat, poi quando Instagram ha deciso fondamentalmente di clonare Snapchat e i brand si è capito che non avrebbero mai fatto lavorare nessuno su Snapchat perché è un posto troppo poco misurabile, tutto il lavoro e poi anche tutta la conversazione si è spostata di là. E quindi poi io ho avuto questo, ho replicato, ve lo dico, cioè quello che facevo su Snapchat io mi sono messa a farlo nelle Instagram Stories, perché il format era, i confini tecnici e l'output erano esattamente identici e quindi io ho continuato a fare quello. Ed è vero quello che dici, che è un'attività che è gestibile se non devi stare 9 ore, 8 ore in ufficio, perché chiaramente riempi degli altri tempi e soprattutto hai l'elasticità di poterlo fare, per quanto elasticità poi ti consenta un bambino di un anno che ci sei tu con tuo marito, con i genitori lontani, nonni lontani, non hai la tata e devi aspettare che te lo prendano al nido quando compie un anno, insomma. Quello è quello che ho fatto io nel primo anno, anche lì con grandi intenti di vediamo cosa succede, facciamo questo esperimento e poi insomma si è consolidato quando però ho potuto gestire un tempo lavorativo diciamo più somigliante a quello di una giornata lavorativa con orari normali e condivisi dal resto degli esseri umani in prevalenza.
Sì, tra l'altro la gestione del bambino piccolo è interessante, questa dualità, perché da una parte hai poco tempo, perché di fatto si può svegliare quando stai scrivendo qualcosa o stai facendo una cosa importante, non puoi fare una live o un podcast perché magari mo si sveglia, no? Ma d'altra parte ti aiuta anche questa attività che non devi essere attaccata al computer. Puoi postare le cose quando vuoi, di fatto, e ti aiuta anche perché passi la giornata con un essere umano che non comunica, di fatto. Sì. Quindi ti aiuta a riempire questi vuoti anche a livello della salute mentale. Io so che pochi parlano in questi termini di Instagram, ma certe persone, molte mamme me lo dicono, ma a me Instagram mi ha aiutato perché avevo finalmente qualcuno con cui parlare, invece sarei stata sola se no in maternità, soprattutto in molti paesi la maternità non è di 5 mesi, il congedo come in Italia, ma dura un anno, due, tre, cioè inizi a dare i numeri dopo un po' che la giornata è sempre uguale.
No, soprattutto io mi ero accorta all'inizio che quello che ti viene richiesto nei primi mesi, quando non hai ancora quel ponte comunicativo che è verbale, quindi, ma anche solo, poi non comunicano solo verbalmente, però c'è una fase che è piuttosto lunga in cui tu non hai uno scambio, diciamo, tu sei una funzione. E quindi questa cosa in cui mi sedevo io e dicevo, cavolo, adesso io devo fare tutte queste cose per mantenerlo vivo e per arrivare alla fine della giornata dove lui sopravvive, questa è la cosa principale. E quindi insomma fai tutte queste cose che sono puramente funzionali all'inizio soprattutto, e quella roba lì svuota molto anche poi i tuoi slanci di, non lo so, intellettivi. Molto spesso a me all'inizio, cioè quando, se io ripenso alle fasi che sono state più faticose per me, sicuramente sono quelle lì. Cioè io sono, molti ti dicono, ah no, ma che meraviglia quando erano minuscoli, eccetera. Io preferisco il dopo, quando sono diventati interattivi, possiamo usare questo.
Io preferisco termine. Adesso. Dai 5 ai 7 me le sto godendo questa età tantissimo, sì, vabbè, che mia figlia urlava, quindi c'era poco da godersi, era una urlatrice con reflusso, con allergie, quindi insomma sono impazzita, sono finita in clinica, è già tanto.
Cesare, allora, lui è sempre stato un bambino, cioè non mi ha dato particolari, ci sono stati degli scogli proprio devastanti con lui. Perché insomma lui dormiva, ha dormito, è stato bravissimo da quel punto di vista lì e ha sempre mangiato volentieri qualsiasi cosa. Suo fratello è il contrario, quindi tutto quello che ho imparato con Cesare, che pensavo fosse gestibile, ho scoperto che non è applicabile al bambino 2, quindi è stato un altro momento di impariamo le cose da capo, ma... Eh sì, quindi io con Cesare sono anche riuscita, secondo me, a insomma a un po' aggiustarmi da soli poi, perché comunque non io avevo, mia mamma c'era ancora, quindi i miei venivano magari un pomeriggio alla settimana a darmi una mano, eccetera. Magari io li accoglievo dicendo, ciao, adesso faccio un pisolo, ci sentiamo. Così facevo 2 ore di pisolo e loro si spupazzavano Cesare. Però insomma ho avuto anche un bambino, diciamo, semplice. Il mio primo bambino, mi rendo conto adesso che è stato un bambino relativamente semplice. La cosa grande, secondo me, è fare quel passaggio di consapevolezza che ha a che fare con la ridiscussione del tuo ruolo, della tua posizione che percepisci di avere nel mondo, con il tuo tempo, con i tuoi orizzonti di indipendenza, eccetera, eccetera. Quello per me è stato il grande scoglio. Forse sarebbe stato più semplice avendo una rete un po' più solida intorno a livello di presenza costante, eccetera, ma è anche vero che insomma noi siamo venuti a Milano perché il lavoro era a Milano, siamo stati sempre contenti di abitare insieme, di cavarcela, eccetera, eccetera. Chiaro che quando arriva un bambino è un pochino diverso, quindi insomma quello non è stato facilissimo e ci è voluto un po' perché quell'identità nuova si aggiungesse alla mia senza diventare una di quelle cose che completamente sovrascrivono e ti fanno perdere molti punti di riferimento. Però non è stato un processo immediato, questo posso dirlo serenamente. Io ho scritto tanto maternità quando c'era Cesare, proprio perché stavo dovevo risolvere questa cosa, dovevo capire come orientarmi in questo senso. E quindi, insomma, con Dario da quel punto di vista lì è stato molto più facile, perché, insomma, sapevo come funzionava e soprattutto avevo un trailer di quello che succedeva. Quindi non hai l'idea che sei in una fase faticosa, tu non sai che è una fase, se è la prima volta che ti succede, tu pensi che sarà per sempre così, non vedrai mai un percorso di evoluzione. Poi in realtà c'è un percorso di evoluzione, crescono loro, cresci tu e impari a vedere anche delle cose meravigliose che poi succedono tutti i giorni, e anche se sono minuscole e sono progressi proprio infinitesimali, rimangono meravigliosi e impari anche tu a viverli meglio, forse, finalmente.
Sì, assolutamente. Io penso dalla prima maternità ero talmente colpita da questa esperienza, la mia identità completamente rivoluzionata, che ci ho costruito un'attività, un business, quindi cioè, più di così, non so, raccogliendo tutte donne che avevano una crisi.
Sì. Sì, è vero. È indubbiamente il grande tema anche.
Ma parliamo di un altro tabù, anzi passiamo dal sacro della maternità, e oggi mi faccio odiare da tutte le nostre ascoltatrici dicendo queste cose, alla monetizzazione. Perché Tegamini, come monetizzi la tua attività online? È una cosa che interessa sempre tante persone che non comprendono, e so che le nostre ascoltatrici, che magari non hanno nulla a che fare con i social, sono curiose proprio di sapere, ma come si guadagna di fatto? Se è un lavoro bisogna guadagnarci, ecco, tu come monetizzi la tua attività, la tua presenza online?
Ma allora, diciamo che principalmente si guadagna dai progetti che si fanno per i brand. Esempio molto banale, tu ti svegli la mattina e controlli la tua corrispondenza nella tua casella email e hai magari un'agenzia, molto più spesso che un brand singolo che se la cava da solo, di solito tutti quanti si appoggiano a un'agenzia di comunicazione, ti arriva un'agenzia che ti propone un lavoro, ti dice: ciao, il brand Pinco Pallone deve lanciare questo nuovo prodotto, questo è un abbozzo di brief, l'attività più o meno dovrebbe svolgersi in questo modo, qui ci sono 4 cose in croce che devi sapere intanto per capire se ti interessa o non ti interessa, i contenuti richiesti, l'impegno richiesto dovrebbe essere questo qua, quanto costa, ti interessa farlo, possiamo sentirci per approfondire, eccetera eccetera. Quindi insomma, il mio grosso viene da lì, viene dai progetti che io poi, tra mille patemi d'animo, valutazioni etiche, test in mano, riflessioni a lume di candela, eccetera eccetera, insomma c'è un grande lavoro di selezione dietro e anche di sviluppo creativo, perché insomma siamo tutti abituati a essere soggetti di pubblicità, spettatori di pubblicità, ma se la fa un brand su un canale televisivo con una fissione o con una campagna istituzionale, un conto, se si impegna in un lavoro di questo tipo una persona che su Instagram produce contenuti, che insomma li produce anche per conto suo, ha una sua linea, una sua identità, è un altro paio di maniche, quindi insomma c'è un grande lavoro da quel punto di vista lì. Possono esserci diversi modi di fare questo lavoro, ci sono delle campagne che dici: bene, devono uscire questi 3 contenuti, li fai, li mandi in approvazione, ti dicono se vanno bene, li pubblichi, ti prendi cura di questo contenuto che hai diffuso magistralmente nel mondo e poi ti pagano. Tipicamente insomma funziona in questo modo. Ci sono poi un sacco di altre modalità, magari non lo so, c'è un evento a cui vieni invitata come speaker, c'è un gettone di presenza per essere andata a parlare lì, possono esserci guadagni dati da brand che ti propongono affiliazioni, eccetera eccetera. Io quella è una cosa che non tendo a non fare, perché per farle funzionare bisogna martellare molto, secondo me, e poi non mi piace quell'idea proprio di dai, compra. E quindi insomma io cerco di adattarmi e di spiegare che cosa voglio fare io e perché ha senso che io ti propongo una cosa del genere se vuoi lavorare sul mio profilo in casa mia, diciamo. E quindi insomma c'è così. Io per esempio non lavoro sul mio core, che sono i libri. Io lì non
esatto,
lavoro.
Volevo con i libri, quindi non guadagni.
Io non, magari metto, non lo so, il link di affiliazione allo store, per, che comunque è abbastanza irrisorio. Ho fatto qualche esperimento mettendo i link per misurare un po' di cose, per vedere che cosa succedeva, ma di base non, se un editore mi scrive, mi dice, mi fai il post ADV su questo libro, io ho sempre risposto che grazie mille, ma non faccio promozione di questo tipo. Io lavoro con una piattaforma di audiolibri, per esempio, però io lì lavoro parlando del servizio, quindi ti dico, c'è la possibilità di ascoltare su questa piattaforma queste cose, questo è il mio link, dove io non piglio una lira in più rispetto a quello che è il mio fee, che è stato deciso con la piattaforma, questo è il mio link per avere una prova gratuita. Io gli ho detto, ragazzi, voi sapete che ci conosciamo da tanto tempo, io quello che ascolto, comunque ne parlo, vi faccio comunque, ho finito di ascoltare una cosa, vi metto comunque ci stiamo raccontando questo libro, vi spiego com'è stato leggerlo, eccetera, eccetera. Quindi se voi mi volete retribuire per il pezzo in cui io dico ciao, ecco il link, a me va bene così, il resto ve lo faccio perché tanto lo faccio lo stesso, quindi è inutile che stiamo lì e quindi insomma vado avanti così. Mi sembrava un'area da, non lo so, un po' da proteggere, ma soprattutto per me, non tanto perché se prendi dei soldi per parlare di una cosa è automaticamente una cosa finta o una cosa poco sincera, almeno ci sono, io non so gli altri come lavorino, io cerco sempre di basarmi su un aggancio quotidiano, cioè su cose che effettivamente mi sento di consigliare perché le ho collaudate o so di che cosa sto parlando, però vabbè, là fuori ci sono altri modi di fare questo lavoro, quindi dipende. Però mi piaceva slegare i libri dalle cose che faccio magari per lavoro, al netto di quanto io sia contenta di lavorare e di poter fare delle cose creative anche in mille ambiti diversi. È più un modo di proteggere me stessa e di non considerarla un'area dove anche lì devo misurare, devo performare, devo avere un risultato, devo seguire un brief, devo seguire... Io leggo perché leggo. Poi, chiaro, ci sono dei benefit perché dopo così tanto tempo hai gli editori che ti scrivono ogni tanto per dirti guarda, esce questo libro, ho pensato a te, se vuoi te lo mandiamo. Io me li compro abitualmente da sola in maniera quasi compulsiva, però succede che ci siano gli editori che insomma ti mandano il libro e quello è un benefit che sicuramente fa piacere ed è anche utile poi, chiaramente.
Infatti è una libreria enorme, se andate a vedere la libreria di Francesca, è bellissima peraltro ed è enorme, tutti i libri organizzati. Io leggo tutto in formato Kindle, in formato elettronico, quindi quando vedo questo libro dico ah, bellissimo. Cosa per cui sono molto contenta perché mi trasferisco in un altro continente a breve quest'anno. Oh, e diciamo, meno male che non ho...
Infatti, sì, no, traslocare sì. I libri per me sarebbe folle, quindi non... No.
Assolutamente, io sono pro, anche perché lo posso tenere con una mano, me lo posso portare in ufficio, posso portarmelo quando vado via, cioè comodissimo, adoro. Però confermo quello che dicevi sulla monetizzazione dei libri. Io in realtà una volta ho guadagnato 350 euro perché mi hanno mandato un libro, mi hanno chiesto di, una casa editrice importante, mi hanno chiesto di fare una puntata su questo libro. Io il libro l'avevo già letto e mi era piaciuto tantissimo. Quindi è stato facilissimo rispondere di sì e fare questo commento, anzi avevo già l'intenzione di fare un podcast su questo libro, quindi ho dedicato tutto un podcast a questo libro che è quello di Ashley Aubrey, La Spinta.
Ah, sai che non l'ho ancora letto, però ero curiosa.
Bellissimo.
Era uno di quelli che sì ero molto curiosa quando ho visto che è apparso, perché poi cerco di tenermi informati in maniera tentacolare, continuo a rompere le palle ai librai, vado in libreria, insomma sono sempre là. E quello l'avevo puntato, anzi brava che me l'hai ricordato che lo recupero, devo adesso
leggilo, che è molto interessante. Però sì, altrimenti coi libri si fa fatica, almeno io non conosco di persone che riescono a monetizzare l'attività online attraverso la vendita, in qualche modo la monetizzazione legata ai libri, anche i link che mettono a varie piattaforme in realtà sono spiccioli. Io ho sentito di gente dire ma guadagni tantissimo dai link affiliato, ragazzi, se ti puoi comprare una penna per tutti quei link sei già fortunato.
Sì, non sono particolarmente redditizi, anche non è sicuramente il grande sprone che dovresti avere a dire mi inserisco in questo ricco mercato. No, poi secondo me anche lì c'è stata un po' un'evoluzione, diciamo, perché prima non c'era neanche proprio il riconoscimento da parte degli editori del fatto che ci fosse tutto questo vasto mondo online di persone che potevano dare una mano a sia diffondere l'idea di leggere è una cosa comunque piacevole, è una cosa utile, è una cosa bella. Insomma, c'è questa parte di promozione della lettura e poi, insomma, chiaramente ci sono anche i consigli e le segnalazioni. Tutto quello è stato anche lì molto, molto graduale, mi ricordo. Cioè, non era assolutamente all'inizio. Adesso magari se leggi un po' in giro c'è la gente che si scandalizza perché l'editore non mi ha mandato il libro, però cioè nel senso, io me li sono sempre comprati. All'inizio, quando ho iniziato, mi sono comprata vagonate di libri, poi ero fortunata perché io sono una, diciamo che sono una lettrice in audio, anche come tipologia di cose che mi piacciono, insomma a me piace tantissimo il catalogo. Essendo in ufficio succedeva che, insomma, se la staffetta non serviva a nessuno, ne avevamo un paio, posso prenderla? Sì, prendila. Cioè c'era un minimo di cuscinetto lì, però insomma io non mi aspettavo che l'editore me li mandasse. È stata una bella sorpresa quando è iniziato a succedere. Cioè è stata una cosa che ho detto wow, ma questo è la vita, questa cosa è la vita. Però insomma anche lì non è che mi mettevo là a braccia incrociate dicendo ma che onta, nessuno mi manda i libri. Cioè sì. Adesso però sai, se sei in un contesto che vedi che vengono mandati scatoloni di roba a chiunque di default, dici ma perché io no? Mi sembra anche legittimo, dovrebbero scegliere meglio a chi mandarli, probabilmente a monte. Adesso troppo, prima troppo poco.
È un tuo libro, Francesca? Come mai non l'abbiamo ancora visto? O l'hai pubblicato e me lo son perso? Aspetta. No.
Allora, io sono, non lo so, non l'ho mai fatto veramente, me l'hanno chiesto 970.000 volte e io sono molto contenta di non averlo fatto perché avrei fatto dei libri che sarebbero stati dei libri, insomma... all'inizio non c'era tanto la struttura di dire bene, guarda, questo ha tanti follower, facciamogli fare un libro. Erano i primi anni post blog mio avviato bene e si parlava spesso di, ho avuto diversi contatti con degli editor che mi hanno detto ma trasformiamo questi articoli che ci sono in una raccolta, la risistemiamo, eccetera eccetera. Oppure le mie colleghe in casa editrice che mi dicevano Francesca, no, ma questa cosa, ma tu la trasformi in un romanzo, fai così, fai cosa. Io tra il devo lavorare tutte queste ore per comunque tirare la carretta per sopravvivere e poi mi devo mettere là e fare una cosa che in quel momento mi sembrava molto difficile, molto rischiosa, molto aleatoria, molto investire tutto quel tempo nella scrittura. Io ho sempre, lavorando da dipendente, soprattutto all'inizio, ho sempre pensato che, non lo so, non avevo le forze in quel momento lì neanche per pensarci, e quindi non è mai accaduto, e con il senno di poi sono molto contenta che non sia accaduto, perché non sarebbero stati dei libri, non lo so, ci sarebbe stato un lavoro di trasformazione necessario di quello che c'era e di quello che sapevo fare molto superiore alle mie forze, e che il fatto di avere un po' di follower qua e là non rendeva comunque dignitoso. Io so com'è un bel libro e quindi questa cosa mi ha sempre aiutato ad astenermi molto spesso in fare in tentativi che insomma non ci vedevo molto dentro. E è una delle grandi cose.
Ma c'è
cose.
Un progetto?
A me piacerebbe. Uh-huh. A me piacerebbe, ho fatto un po' di esperimenti, qualcosa è stato anche letto, tra l'altro, da una persona che io stimavo molto, adesso purtroppo non c'è più, che io stimavo tantissimo, e il fatto che lui mi abbia letto una cosa, che è una cosa pazza, che io ho fatto per fare un esperimento, per vedere cosa succedeva, e se riuscivo a leggerla, lui l'ha letta, mi ha detto che era... Lui mi ha detto, tu scriverai tanti libri nella tua vita, io magari... Quella cosa mi ha fatto molto onore, e se ci ripenso mi commuove molto. Io spero di mantenere questa, non so, di rispettare questa profezia, vediamo se ce la facciamo. Mi piacerebbe tanto, penso che sia una cosa che adesso non solo è ora di fare, ma mi farebbe anche bene fare, mi farebbe felice fare, anche se mi terrorizza completamente. Cioè, io faccio cose online da centinaia di anni, gestisco quotidianamente opinioni divergenti, scambi, chiacchiere con persone là fuori, ma l'idea di mettere fuori un libro e di vedere cosa succede veramente mi atterrisce. Quindi vediamo che cosa, se riesco a sopravanzare questa base di non ho abbastanza energie per fare una cosa difficile, e ho tantissima paura, anche se riesco a farla, vediamo come la prendo, non lo so, questa cosa mi terrorizza, soprattutto perché siamo in un contesto diverso, ancora una volta, dopo tutte queste migliaia e tonnellate di libri, di non tutti ben riusciti, devo dire, non tutti che avevano secondo me dignità di esserci, di persone che sono online a vario titolo, c'è un po' di, secondo me, di saturazione, sembra proprio che il libro sia la tappa. Anche sì, ma perché c'è stata molta monnezza, cioè non possiamo nasconderci dietro a ma che meraviglia, guarda il mio libro, ci sono dei libri che sono stati mal progettati, mal proposti e che sono dei libracci, no? Non c'è niente da fare, o che sono magari ti vengono venduti come grande prodotto, cioè grande ambizione, grande progetto, ma in realtà li dovremmo chiamare, sono dei souvenir, sono degli oggetti che fanno parte dell'offerta di un determinato profilo. Ti vendo alcune cose e mi sono anche posizionata qua in questo mercato, cerco di venderti una cosa anche in libreria, però è proprio, abbiamo fatto un prodotto, non abbiamo fatto un libro con l'idea di essere un libro come lo intendo io, e quindi io vorrei scrivere un libro vero, se ci riesco.
Un romanzo o un saggio?
Ma non lo so, sai, a me piace molto quella roba a metà, il grande filone della narrative non fiction, è bellissimo secondo me, perché è difficile, cioè c'è lo sforzo di prendere una cosa che ti succede e che giustamente non interessa a nessuno e di vederci del mondo intorno, di dare a questa cosa una dignità e una validità che può appartenere anche agli altri, può raccontare qualcosa anche agli altri, anche se tu sei partito da una base tua. E quello è molto difficile da fare, ma quando funziona è anche molto illuminante, perché racconta sia sentimento, ma racconta anche un'epoca, racconta un contesto, racconta un posto, e racconta molto spesso delle illuminazioni, delle cose che scopri mentre vivi, mentre fai dell'altro, che poi è anche quello che succede quando si legge, noi leggiamo mentre viviamo, mentre facciamo dell'altro, quindi è un'attività umana. Insomma, quello sarebbe bellissimo, quindi non lo so, vediamo, proviamo.
Sì, ma sai che qualche settimana fa avevo letto una cosa sulle fasi della vita della donna, che tipo dai 30 ai 40 anni, dai 25 ai 30 ai 40 anni tu ti dedichi più alla famiglia, alle attività, e invece dopo i 40 anni inizi a dedicarti alle attività, soprattutto se hai già fatto i figli, no? Come nel tuo caso, inizi a dedicarti alle attività che hanno il tuo cuore dentro, no? Quindi io ti vedo bene, hai fatto tutto questo, è un percorso che poi ti porta alla tua vera, al tuo vero lavoro, alla tua vera sfera professionale.
Vediamo.
Bene, Francesca, invece parlaci un po' dei tuoi progetti futuri, ne hai? A cosa stai lavorando? So che hai questo sogno nel cassetto del libro, ce l'hai appena raccontato, ma quali sono i tuoi obiettivi futuri in generale, lavorativamente parlando, ma anche della tua vita?
Ma è un grande domandone questo.
Infatti io non saprei rispondere, ti butto lì la palla.
Chi lo sa. Allora, io in realtà sono contenta adesso perché sto cercando di bilanciare meglio le cose. È un grande sforzo, devo dire, poi soprattutto con l'arrivo di Dario. Adesso lui fa 2 anni a giugno, quindi fra qualche mese. Adesso siamo avviati, Dario va al nido, insomma abbiamo iniziato una fase di transizione in cui io torno effettivamente a lavorare con dei ritmi che sarebbero poi necessari alla mole di cose che posso e vorrei fare. E quindi dopo un anno che ho preso traduzioni leggere, quindi ho fatto tanti fumetti, ho fatto tante cose per bambini, insomma, che ci sono le rime, gestiscile tu le rime, ciao, non è semplicissimo, però insomma sicuramente non è come sedersi a tradurre un romanzone lungo che necessita di tutto un altro spazio, un altro tempo, un altro tipo di concentrazione. Quindi insomma ci voleva un po' di continuità. Quindi io sono molto contenta di aver trovato questo nuovo inizio, ancora una volta, di riassestamento. Non ho ancora visto mobili, sto finendo di sistemare il mio ufficio, ho deciso di prendere uno studio, insomma, dove venire a lavorare invece che stare sempre a casa, dove c'è un grande mix di spazi che all'inizio sono stati comodi, ma si sono deteriorati con la pandemia e nel post pandemia hanno comunque creato una zona grigia che è diventata fonte di confusione per me e di fatica per me. Quindi ho fatto anche lì 2 conti, ho detto guarda, ce la possiamo fare, fa bene a tutti quanti, io vado in questo spazio qua che sono riuscita a trovare, sono qua anche se mi sono portata la scrivania e una seggiola che avevo a casa e ho spostato un po' di libri, ma sono qua in uno spazio vuoto per adesso con queste 2 cose, i miei mobili me li sono ordinati e mi auguro che arrivino fra qualche settimana. E quindi insomma la grande idea è anche quella di rendere questo spazio uno spazio vivo. Mi piacerebbe trovare il modo di creare più appuntamenti con la community in cui ci si vede, ci si raccontano delle cose, il fatto che si parli di libri sicuramente lo rende anche, insomma abbiamo un buon pretesto per farlo, per vederci, mi piacerebbe mettere in piedi qualcosa così. Vorrei prendere dei bei libri da tradurre, vorrei vedere cosa succede scrivendo, mi piacerebbe fare qualche esperimento audio, mi piacerebbe, insomma ci sono molte cose, tante idee prevalentemente confuse. Io mi baso principalmente su quante energie mi sembra di avere. Io mi ricarico molto lentamente, mi sono resa conto, e non è stato un anno facile l'anno scorso, quindi sto ancora un po' cercando di raccogliere tanti pezzi, però secondo me pian piano stiamo andando in una buona direzione e i bambini sono, insomma, sono divertenti, non sono faticosi ma sono divertenti, quindi anche loro insomma stanno dando una mano e insomma vediamo cosa succede. Pian pianino ci sono tutte queste cose che vorrei provare a fare. Vorrei magari, non lo so, avendo adesso un pochino anche più di potere contrattuale a livello di cose che faccio sui social, mi piacerebbe riuscire davvero a mettere in piedi delle cose che vanno sempre un po' come dico io, ma non per mania di controllo o impulsi di megalomania, ma perché è bello poter prendere dei lavori, ma poterli far diventare qualcosa che davvero è identico a te. Almeno a livello creativo e a livello di insomma quello che si può inventare. Quindi io spero di riuscire a spiegarmi sempre meglio e a insomma a contrattare bene per far venire fuori bene le idee che insomma che mi piacerebbe portare. Quindi vediamo. Sì, anche se ti danno una cosa banale, non è detto che il trattamento lo debba essere, e quindi si combatte per questo e per continuare a fare con un minimo di dignità un lavoro che ha subito dei duri colpi in questi mesi. E insomma, bisogna...
Assolutamente. Io non vedo l'ora di vederti sbocciare. E secondo le mie osservazioni, dopo il secondo anno della maternità, comunque quando il tuo più piccolo inizia ad avere 1 anno, 2, tu inizi come donna, e questo l'ho visto innumerevoli volte, inizi ad avere tutte queste idee. All'inizio sei semplicemente stanca, intorno ai 2 anni inizi ad avere tutte queste idee che poi iniziano a concretizzarsi intorno ai 3 anni. L'ho visto tante volte, secondo me lo vedremo anche con te.
Speriamo. Io, guarda, sono qua, se volete vedere cosa succede, sapete dove trovarmi, e spero che di avere qualcosa da farvi leggere, oltre alle mie magistrali traduzioni, meravigliose, commoventi e soprattutto estremamente scorrevoli. Che questo sembra
fantastico, sì. Francesca Crescentini in Arte Tegamini la trovate su Instagram, e non vediamo l'ora di leggere un tuo libro, vedere un tuo evento, un tuo show, un tuo podcast, ascoltarti e vederti sbocciare dopo due maternità e tutto questo lavoro di preparazione.
Evviva, grazie mille dell'ospitalità, un cuore a tutte e a tutti gli ascoltatori. Ciao!
Grazie, grazie.
Ciao.